Nella vita ci sono tante varianti.
Tante varianti.
Questa è la variante Parenzo.
Washington e Mosca fanno sapere che il colloquio è terminato. Secondo fonti vicine ai due staff presidenziali, la telefonata è andata bene. Si tratta del primo contatto diretto tra i presidenti di Stati Uniti e Russia dopo l'elezione di Trump, un dialogo impensabile durante l'amministrazione Biden. L'Europa resta a guardare. Un alto funzionario di Bruxelles ha dichiarato che l'Unione Europea sostiene la proposta americana in questa fase delicata, sottolineando però che nulla è ancora garantito, che bisogna attendere l'esito delle trattative.
Da una parte c'è il lungo colloquio telefonico tra Putin e Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha sentito il presidente russo sull'ipotesi di una tregua nel conflitto in Ucraina. Rumors dalla Casa Bianca continuano a ripetere mai così vicini alla pace, addirittura non alla tregua. Ma Mosca continua a avvertire l'Europa: è pericoloso parlare di invio di militari. Fatto sta che ci sono due variabili sul colloquio tra Stati Uniti e Russia, vi abbiamo detto, ma le due variabili si chiamano da una parte von der Leyen, che continua giustamente a ripetere che se l'Europa vuole evitare la guerra deve prepararsi alla guerra e quindi l'esercito come grande strumento di deterrenza. Dall'altra il ruolo di Starmer. Sì, perché il cancelliere inglese, in realtà, Starmer, laburista, ha le idee molto molto chiare, tant'è che prima del colloquio telefonico tra Trump e Putin, Starmer ha sentito l'alleato americano. Ora, nonostante i dissensi, nonostante la differenza di vedute, nonostante gli attacchi che Elon Musk ha riservato al cancelliere inglese, beh, nonostante tutto questo, Starmer ha deciso di chiamare Trump per dirgli: guarda che noi con la coalizione dei volenterosi stiamo andando avanti, ci sarà poi giovedì un'altra riunione, noi siamo pronti, ci sono più di 26-27 paesi che sono in qualche modo pronti a difendere l'Ucraina. Difendere poi bisognerà vedere come, continuando a mandare armi? Sicuramente sì. L'ipotesi che qualche paese mandi addirittura i propri soldati? Beh, anche questa è sul campo, la Francia lo ha già detto, l'Inghilterra pure, ci sarebbe anche l'Australia. Insomma, la coalizione dei volenterosi non è una coalizione fatta da due o tre o quattro scappati di casa, ma si parla di paesi importanti. Ecco allora che anche la telefonata Putin-Trump di ieri, di cui vi stiamo dando conto e raccontando l'esito, in realtà si deve inserire in un quadro un po' più ampio. È come se con la telecamera, dallo zoom che abbiamo fatto su quella telefonata, allargassimo l'obiettivo. Proviamo a farlo e quindi zoomiamo sulla telefonata e ovviamente capiamo quello che si sono detti i due leader, ma poi allarghiamo lo sguardo e capiamo che alla fine Zelensky non è così solo. Anzi, Zelensky ha alle sue spalle ben 26 o 27 paesi, con in testa l'Inghilterra, che sicuramente è una potenza anche militare importante, la Francia, un altro paese del Commonwealth come l'Australia, e non solo, il Canada, che in questo momento non è esattamente in ottimi rapporti con gli Stati Uniti. Quindi Zelensky in qualche modo ha le spalle coperte. Quindi è vero che c'è questo filo diretto Mosca Washington, ma c'è anche quello che chiameremo il terzo incomodo, ma per fortuna c'è, che è un gruppo di paesi che in qualche modo rappresentano e difendono gli interessi di Zelensky. E questo è il quadro. Trump non l'aveva calcolato fino in fondo. Trump pensava e pensa ancora oggi di poter essere un po' il puparo di tutta la strategia. Non ha fatto i conti con questo terzo incomodo che in realtà vuole in qualche modo determinare i passi che porteranno alla tregua e poi alla pace tra Russia e Ucraina. Variante Starmer.
Sentite, io vedo che voi guardate l'orologio, quindi vi ringrazio moltissimo per l'attenzione. Grazie.
Non so chi guardava l'orologio.
Grazie.
Mario Draghi al Senato ieri ha provato a spiegare con la sua solita e consueta lucidità e devo dire anche con la solita ironia che lo contraddistingue quelli che sono i passaggi necessari per affrontare questo tumultuoso presente nel quale viviamo. La difesa comune, ha detto, è un passaggio obbligato, maggior ritorno industriale dall'investire sulla difesa. E poi soprattutto sul tema dei dazi, e ci torneremo sui dazi perché ne ha parlato anche Giorgia Meloni. Si capiva già che saremmo andati verso una guerra commerciale e l'Europa è più vulnerabile di tutti gli altri perché perché, dice Draghi, avendo buona parte del proprio prodotto interno lordo prodotto dalle esportazioni, ci colpiscono di più di quanto possiamo fare noi a loro. E questo quello che ha evidenziato nel suo intervento l'ex presidente del Consiglio dei Ministri in questa audizione davanti alle commissioni Unione Europea, Bilancio e Industria e Agricoltura del Senato, in cui si è a un certo punto confrontato con deputati e senatori. Ma forse il momento più esilarante è stato quando il professor Draghi, tra le tante cose che ha spiegato sul tema della competitività, sul tema delle soluzioni bilaterali, dicendo ovviamente che questo è quello che vogliono i nemici dell'Unione Europea, se si sta insieme c'è più potere contrattuale, aperta parentesi, piccola frecciatina ai sovranisti dei no altri, che in realtà vorrebbero avere un rapporto B2B con i diversi paesi, Salvini in testa. Quindi il passaggio in cui Draghi dice le soluzioni bilaterali sono ciò che vogliono i nostri nemici è come dire, lui non lo dice esplicitamente, ma la traduzione è questa: caro Matteo Salvini, ma da soli come Italia, ma dove vogliamo andare? È chiaro che l'Unione Europea è più forte se contratta da Unione Europea rappresentando 27 paesi piuttosto che uno. Come pensi di trattare con la Cina? Come pensi di trattare con il resto del mondo? Come pensi di trattare con il Brasile? Ma frecciatine a parte, fatte sempre con lo stile Draghi, la parte più divertente è che dimostra un po' anche la distanza siderale che c'è tra il professor Draghi e una parte della nostra classe dirigente, quando a un certo punto Draghi, vedendo che i parlamentari continuavano a guardare l'orologio, ha detto sorridendo: vedo che guardate l'ora, quindi vi ringrazio, come dire, ho capito che vi siete già annoiati. Evidentemente la soglia di attenzione dei nostri deputati e senatori è molto molto bassa. Una battuta dove dentro c'è tutto. Guardate l'orologio? Vabbè, vuol dire che si è fatta una certa. Allora chiudo e me ne vado. Ma i deputati e senatori avranno davvero capito qual è il momento storico che stiamo vivendo?